Quindi abbiamo visto la settimana scorsa capitolo 4 e 5 e come avete capito i profeti minori sono pieni di proclamazioni del giudizio di Dio contro il suo popolo disubbidiente. Però anche in mezzo diciamo tutta la brutta notizia c'è sempre un spiraglio di speranza, c'è sempre la grazia di Dio e anche dobbiamo capire che anche nel castigo di Dio c'è l'amore di Dio. E vedremo più avanti in Ebrei capitolo 12 dove l'autore di Ebrei dice che se noi non riceviamo discipline da Dio vuol dire che non siamo neanche figli di Dio. E quindi a volte anche il giudizio, no? Anche quando Dio ci dice basta e con forza diciamo strappi dalla nostra vita qualcosa, la fine di Dio nella nostra vita è sempre per un bene. Magari in quel momento non capiamo, magari ce la prendiamo con Dio, ma penso che per chi è maturo nel Signore dopo può dire è stato buono anche questa cosa, è stato buono anche questa cosa cattiva perché mi ha portato più vicino a Gesù. Allora, per ricordarci un po', leggiamo in capitolo 5 gli ultimi versetti. Versetto 15. Io me ne andrò e ritornerò al mio luogo finché non si riconosceranno colpevole e cercheranno la mia faccia. Nella loro avversità mi cercheranno con diligenza. Quindi abbiamo visto che qui Osea, invece di parlare dei tempi attuali, no, di Israele durante la sua vita, lui parla di un futuro quando il Messia che è venuto in terra a portare il messaggio dell'amore di Dio a Israele tornerà al suo luogo e aspetterà finché Israele riconosce la sua colpa e riconosce chi lui è. Giriamo un secondo in Romani capitolo 11. In Romani 11 Paolo parla del fatto che noi gentili siamo stati innestati nell'olivo di Israele, nella famiglia di Dio. E che noi siamo i rami selvatici, innestati nell'albero domestico. Qualcuno sa qualcosa degli alberi di oliva? Qualcuno? Allora, come viene fatto Giuseppe in Italia? Viene innestato il... Ah, non lo sai. Allora vi dico io. L'americano? Allora, in Italia la radice, cioè la base dell'albero, è quello selvatico. E il naturale, cioè l'albero domestico, quello che ci dà le bellissime olive che abbiamo qui in Italia, perché sono il massimo... Cioè l'albero domestico viene innestato in quello selvatico, perché le radici del selvatico sono più robusti, sono più resistenti alla malattia, alla siccità, al freddo. Infatti l'inverno scorso i miei due limoni sono morti dal freddo. Però il limone selvatico, cioè la base, la radice, è sopravvissuto. Tutta la parte domestica sopra è morto e quindi sto sperando che spunterà un rame del selvatico così posso innestare di nuovo un rame del domestico e avere di nuovo i miei limoni. Pregate per me. Però Paolo dice che contrario alla natura, no, nel Vecchio Testamento il piano di Dio era sempre rivolto verso Israele. Anche qui in Osea Dio dice, tu non sarai più il mio sacerdote, tu Israele non sarai più il mio rappresentante unico sulla faccia della terra. Io mi rivolgerò alle nazioni. Infatti Osea profetizza, un popolo che non è chiamato mio popolo, sarà chiamato mio popolo. E Paolo dice che questo è un adempimento della salvezza di noi, di tutte le nazioni. Qui in capitolo 11... potete leggere a casa perché Paolo descrive, diciamo, tutto questo piano di Dio riguardo la nazione di Israele, ma noi vogliamo vedere solo alcuni versetti. Versetto 25, perché non voglio, fratelli, che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è venuto un indurimento parziale finché sarà entrata la pienezza dei gentili. Allora, noi viviamo adesso in questo periodo della pienezza dei gentili. Ricordate quando Gesù in Matteo ha dichiarato che Gerusalemme sarà pestato dai gentili finché i tempi dei gentili sono compiuti. E quindi vuol dire che c'è un numero di noi che Dio sa. Quando sarà compiuto la salvezza, diciamo, e questo tempo dei gentili, allora di nuovo nei ultimi tempi, durante la grande tribolazione, Dio si rivolgerà di nuovo a Israele. E quindi Paolo dice che Israele ha questo indurimento, questa cecità. Ma poi abbiamo visto anche nei studi precedenti in Zaccaria, quando è scritto che loro guardano me che hanno trafitto. Quindi Gerusalemme sarà per essere distrutto verso la fine della grande tribolazione, ma in quel momento Cristo scenderà dal cielo, spaccherà il Monte di Olive in due, e Israele, tutti i sopravvissuti di Israele, guarderanno Gesù e diventeranno credenti. E quindi Paolo dice qua in versetto 26, e così tutto Israele sarà salvato. Come sta scritto, il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà da Giacobbe. E questo sarà il mio patto con loro quando io avrò tolto via i loro peccati. Quindi questo avvenimento è di quello che parla Osea qui in capitolo 6, i primi passi. Venite, ritorniamo all'Eterno, perché Egli ha lacerato, ma ci guarirà, ha percorso, ma ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita. E ricordate, dopo che il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto, gli israeliti sono stati dispersi in tutte le nazioni del mondo, per 2000 anni adesso c'è questa raccolta dei gentili. Ma Dio dice che alla fine di questi due giorni ci ridarà la vita. E questo l'abbiamo visto l'adempimento della profezia di Ezechiele 37. Le ossa secche, ricordate? Quando Israele di nuovo è diventato una nazione e risuscitato dalla morte, il terzo giorno ci farà risorgere, quindi questo è quando Cristo distruggerà l'anticristo, tutti i nemici di Dio, ci sarà il millennio e Israele tornerà, diciamo, alla gloria. E tutte le nazioni, quelle sopravvissute della grande tribolazione, andranno a Gerusalemme per adorare il Signore. Conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo, il suo levarsi è certo come l'aurora, egli verrà a noi come la pioggia, come l'ultima e la prima pioggia della terra. Poi dal versetto 4 in avanti, Dio riprenderà il popolo di Israele. E di nuovo non voglio che guardiamo questo in modo distaccato. Israele, mamma mia, erano idolatri, erano adulteri, erano questo, quello. Ma guardiamo noi stessi, che magari lo Spirito Santo non ci rivela qualcosa. Che cosa devo fare con te, o Efraim? Che cosa deve fare con te, o Giuda? Il vostro amore è come una nuvola mattutina, come la rugiada al mattino presto scompare. Allora, qui nella pianura padana abbiamo in inverno la nebbia, giusto? E questo di cui Osea descrive l'amore di Israele verso Dio. E come una nebbia, sembra una nuvola, sembra magari che c'è la pioggia, c'è qualcosa di sostanziale dentro, ma in realtà cosa succede con la nebbia quando sorge il sole? Dopo qualche ora, verso le 10, scompare. E Dio dice, vostro amore per me così è finta. All'apparenza E infatti in capitolo 6, 7 Dio parlerà molto del fatto che Israele ha l'apparenza di religione, l'apparenza di amare Dio, professano di amare Dio, ma in realtà non è vero niente. Per questo li ho tagliati a pezzi per mezzo dei profeti e li ho uccisi con la parola della mia bocca. Quindi la spada dello Spirito, Dio dice, vi ho tagliati i pezzi. I miei giudizi su di voi sono come la luce che si sprigionano. Poiché io desidero la misericordia e non sacrifici, la conoscenza di Dio più di olocausti. Ricordate la storia di Saul. Ricordate che Samuele ha detto a Saul, aspetta che io vengo e faremo un sacrificio all'Eterno. Ricordate la storia, no? Ma Saul poi sembrava che Samuele si ritardava a venire. La gente diceva, dai Saul, facciamo sacrifici. E Saul dopo rivela, io avevo paura della gente. Perché Saul non era veramente un uomo di Dio, uno che temeva Dio. Lui era un politico che voleva vincere una gara di popolarità. Cioè lui temeva più la gente che temere Dio. E quindi lui ha fatto un sacrificio che non era dato a lui di fare il sacrificio. E anche lì il Signore dice, ubbidienza è meglio del sacrificio. E questa è una delle cose che Dio ce l'ha con Israele. Vedete che loro fanno ancora i sacrifici. Loro vanno nel Tempio e cantano i canti. Loro vanno a dire alleluia, gloria a Dio, pace fratello. Però la realtà nella loro vita non c'è. E io vedo molto il pericolo di questo nei nostri giorni. No, noi veniamo in chiesa domenica, magari saltiamo, gridiamo, alleluia, ti amo Signore, poi fuori siamo incoerenti, la nostra vita non è coerente con quello che noi professiamo. E Dio dice, io desidero la misericordia e la conoscenza di me, cioè una vera conoscenza. Non sacrifici, non olocausti. Non voglio che date un sacco di soldi alla Chiesa che gridate ti amo il Signore se poi dentro il tuo cuore non è così. Che poi nel tuo lavoro, nella tua famiglia, nel tuo quartiere tu non vivi questa realtà. Ma come Adamo essi hanno trasgredito il patto, li hanno agito con inganno verso di me. Gala di una città di malfattore e macchiato di sangue. Come la banda di briganti stanno in agguato per un uomo, così una ciurma di sacerdote massacra sulla via di Shechem, poiché commettono scelleratezza. Nella casa di Israele ho visto una cosa orrenda. Là si prostituisce Efraim, là Israele si contamina. Anche per te, o Giude, riservato una messe, quando ricondurrò dalla cattività al mio popolo. Allora ricordate che Geroboamo, come lui aveva paura che la gente di Israele, del regno nord, andavano a Gerusalemme in Giuda, nel regno del sud, per adorare Dio, perché nel Vecchio Testamento Dio ha ordinato che solo a Gerusalemme dovevano andare a adorare il Signore. Ma Geroboamo ha costruito a Galad e a Betel questi altari questi falsi altari. Come oggi ci sono chiese che dichiarano essere cristiani, ma hanno creato un falso Cristo. Ieri sono stato a visitare Gianni, nostro medico. Vi saluto tutti e anche vi ringrazio per le vostre preghiere. L'ho visto abbastanza bene. E mi ha visto, cioè mi ha detto che lui l'altro giorno ha visto sul telegiornale che uno di questi arcivescovi, uno dei vescovi della Chiesa Romana, in una riunione pubblica, ha baciato la mano di Joseph Ratzinger e ha detto: "Oh dolce Cristo". Pesante questo, no? Cosa ha detto il Signore nel Vangelo? Quando vi diranno Cristo è qui, Cristo è lì, scappate, perché sorgeranno falsi cristi. E purtroppo c'è la religione qui in Italia che dice che un uomo è Cristo intero, è una cosa blasfema, perché Cristo è seduto alla destra del Padre e c'è solo uno e il suo nome è Gesù, non Joseph. Ma Israele anche, loro facevano questi altari, Geroboamo magari diceva alla gente: "Ma guarda che questo altare è uguale a quello di Gerusalemme, questo Cristo è uguale, un po' cambiato ma la stessa cosa". E anche in versetto 11 Dio ha un avvertimento per Giuda: "O Giuda, hai riservato un mese, quindi anche Giuda tu raccoglierai il frutto dei tuoi peccati". Quando avrei voluto guarire Israele, allora si è scoperta l'iniquità di Efraim e la malvagità di Samaria, perché praticano la falsità. Il ladro entra, una banda di briganti fa incursione fuori. Essi non considerano dentro di loro che io ricordo tutta la loro malvagità. Ora le loro azioni li circondano da ogni lato, essi stanno davanti alla mia faccia. Vedete qui in versetto 1 Dio dice: io volevo guarirli, il mio cuore per il mio popolo era di guarirli, ma loro non hanno voluto. Ricordate il Signore quando ha pianto per Gerusalemme? Oh Gerusalemme, quanto avrei voluto raccogliervi come una chioccia prende i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non l'avete voluto. Quindi non dobbiamo vedere in questo libro un Dio cattivo, perché sapete, molti erroneamente pensano che c'è un Dio del Vecchio Testamento e Gesù è buono, il Dio del Nuovo Testamento. Ma questo è panteismo, quindi più di un Dio, e noi Gesù è il Dio del Vecchio Testamento. Che tuono del cielo in questo momento. Ma Dio dice: io ho voluto guarire Israele, questo è il mio cuore. E questo è il cuore di Dio per noi, fratelli. No? Anche quando noi camminiamo in ribellione, anche quando noi camminiamo in ostinatezza, in disobbedienza, Dio, il suo desiderio per noi è sempre per guarirci e restaurarci. Ma Israele non vuole sapere. Vogliono ancora buttarsi più in profondità nei loro peccati. E versetto 2 il Signore dice: loro non considerano il fatto che io vedo tutto. Io so cosa combinano nel segreto. E le loro azioni li circondano. No, è un tema ricorrente in questo libro, quello che semini poi un giorno ti tornerà addosso. Con le loro malvagità rallegrano il re e i principi con le loro menzogne. Sono tutti dei adulteri come un forno riscaldato dal fornaio, che cessa di attizzare il fuoco dopo aver impastato la farina finché si è lievitata. Nel giorno del nostro re i principi si sono ammalati con il colore del vino, il re ha steso la mano ai schernitori. Mentre stanno in agguato, essi preparano il loro cuore come un forno, il fornaio dorme tutta la notte, il mattino il forno arde come un fuoco di vampata. Tutti sono ardenti come un forno e divorano i loro giudici, tutti i loro re sono caduti, ma nessuno di loro mi invoca. E quindi Dio paragona il suo popolo, cioè dice che loro sono talmente dati al peccato, all'adulterio, che è come un forno, no? Che tu accendi il fuoco e questo forno si accende, anche se il fuoco poi si spegne un po', ma il forno è ancora ardente. Cioè loro sono così pieni di peccato che è una cosa che va avanti senza fine. E in versetto 8, sempre usando un paragone, diciamo, della cucina, Efraim si è mescolato con i popoli. Efraim è una focaccia non rivoltata. Allora, voi sapete che anticamente, quando non erano a casa o nel villaggio, che ancora, sai, i popoli più primitivi ancora usano questo metodo, fanno un fuoco, mettono una grande pietra sopra le braccia, no? Che con la pietra viene bello caldo, eh? Poi loro prendono la pasta del pane per la focaccia, puliscono la pietra sopra e lo mettono sopra, no? Come un, non come un forno, come una pentola in un certo senso. E qui Dio usa il paragone, dice Efraim è come una focaccia però che non viene girata. Perché se la pietra è calda, no? Tu butti sopra, quello si scalda, si cuoce da una parte, ma poi devi girarlo. Prima che si brucia anche la prima parte. Lo giri e poi si cuoce e poi è una focaccia buona. Ma Dio dice che Efraim è una focaccia che non è stata girata. Quindi dal lato che rimane giù cosa fa? Diventa nera, bruciata. E quello sopra? Come rimane? Magari diventa un po' dorata esternamente, però dentro com'è? È cruda, è la pasta cruda. Qualcuno ha mai mangiato pasta cruda? Mi ricordo quando ero piccolo io andavo a caccia con mio padre e quindi partivamo presto presto la mattina per arrivare nei posti dove c'erano i fagiani, questi altri uccelli che poveretti dovevamo massacrarli. E andavamo sempre in questo ristorante a fare la colazione, lì sulla statale che portava le zone di caccia. E mi ricordo, io ero piccolo, loro avevano questo pancake, voi sapete i pancake, no? È tipo una focaccia, no? E avevano questo mega pancake. E io ero un bambino, sai, 6-7 anni, ma io avevo gli occhi grandi e la pancia piccola. E mio padre diceva, no, è troppo grande quel pancake per te, prendi quello per i bambini. No, no, io voglio, sai, perché volevo essere come un uomo. No, io voglio quello grande, quel mega pancake. Quindi mi hanno portato questo mega pancake, che era grosso, troppo grosso. E infatti in mezzo non era cotto, era cruda. Che schifo. Però mio padre era un tipo duro, no? Dice, Lui non sapeva che era crudo dentro, però lui, tu caro mio, hai ordinato quella cosa, tu hai insistito, adesso lo mangerai. E io l'ho mangiato e indovinate che è successo qualche ora dopo. Poi mio padre si è pentito che mi ha fatto mangiare tutto, perché poi è stato tutto rivoltato dentro il suo camion. Però la pasta cruda è una cosa terribile. E Dio dice, Efraim è come una focaccia che non è stata girata, cioè la parte nascosta è nera. Esternamente, perché sapete, quando viene bruciato sotto, anche la parte cruda dall'altro lato, magari esternamente, comincia a dorarsi. Sembra buona, ma sotto nascosto è tutto nera. E poi un inganno, perché poi è crudo, ti farà male. Come quando Gesù parlava dei farisei, ha detto, sono come i sepolcri bianchi che abbiamo qui in Italia, i sepolcri, no? Vai in cimitero, ci sono, alcuni hanno case più belle per la morte che magari avevano qui in vita. E Gesù ha detto che i farisei sono come quei sepolcri, fuori, marmo bianco, belli, magari tutti i fiori intorno, ma cosa c'è dentro? Marciume, ci sono corpi morti, putrificati dentro, vermi. E questa è l'immagine che Osea vuole evocare nel dire che Efraim è una focaccia non girata. Tu appari una cosa bella che può saziare, che può dare soddisfazione, ma in verità sei nero, sei... c'è una cosa che farà vomitare dopo. I stranieri divorano la sua forza, ma egli non se ne accorge. Se hai dei capelli grigi sparsi qua e là, ma non se ne accorge. Questo è un brutto segno per un credente. Quando tu non ti accorgi del tuo stato attuale. Perché Israele si è riunito con pagani, invece di essere un popolo separato, no, consacrato per Dio. Hanno cominciato a mischiarsi con gli Assiri, con gli Egiziani. E mischiarsi, sapete fratelli, anche noi, non voglio dire che non dobbiamo avere amici non credenti, perché altrimenti chi li evangelizzerà? Però noi dobbiamo stare attenti che la maggior parte del nostro tempo non è con i non credenti, perché loro avranno influenza su di noi. E sarà una cosa molto lenta, che magari come Israele, come Efraim, non ci accorgiamo che stiamo diventando sempre più come il mondo. Io l'altro giorno ho sentito una sorella, non di Montebelluna, ma una sorella che va in una chiesa evangelica qui in Italia, a dire una parolaccia davanti a me e davanti ai suoi figli. E io ho detto, sorella... non è bello che tu... non è una parolaccia grossa, ma io ho detto sempre una parolaccia. Io, secondo me, una donna di Dio non deve dire queste cose. Magari nella tua camera di letto, quando litighi con tuo marito, però... hai detto, qui, davanti a tutti, così, popum, butti fuori quella parola. Cioè, mi è un po' scioccato che lei abbia detto questa parola, anche davanti ai suoi bambini. E io ho detto, questo non è un buon esempio per i tuoi figli. Tu guardi troppo la televisione, tu hai permesso al mondo di condizionarti. Cioè tu in fabbrica senti la gente che dice parolacce dalla mattina alla sera, adesso anche lo fai te. Guardiamo in Giudici capitolo 16, perché c'è un esempio vivente, diciamo, di questo concetto. E secondo me anche per la Chiesa di oggi è molto attuale. In Giudici capitolo 16, qui c'è la storia di Sansone e Delilah. E quindi un esempio vivente di questo principio di un credente, un uomo pieno di Spirito Santo, usato anche in modo potente dal Signore, che mano a mano, cioè le sue relazioni con un non credente, con Delilah, lo portano a allontanarsi dal Signore. E vediamo in questa storia che anche Sansone alla fine non si accorge che il Signore non è più con lui. E questa è una cosa spaventosa, che un credente può arrivare, no, a tale punto che il suo cuore è talmente duro che il Signore non è neanche più con lui e non si accorge. Come Israele, Dio dice che i stranieri hanno tolto la sua forza e lui non si è accorto. E qui in capitolo 16 di Giudici leggiamo in versetto 6. Voi conoscete la storia, giusto? Penso che anche i pagani conoscono questa storia. Così Delilah disse a Sansone: dimmi, ti prego, dove risiedi la tua grande forza e in che modo ti si potrebbe legare per domarti. Allora, chi non conosce la storia, sappiamo che i Filistei avevano indotto Delilah a scoprire il segreto della forza di Sansone, perché loro volevano togliere loro questa forza di Dio. E quindi lei insiste. Sansone rispose: se mi legano con 7 corde di arco fresche, non ancora asciutte, io diventerei debole e sarei come un qualsiasi altro uomo. Allora i principi dei Filistei le portarono 7 corde di arco fresco non ancora asciutte e egli lo legò con esse. Quindi lei è tornata dai Filistei e ha detto: guarda, Sansone ha detto che bisogna legarlo con queste cose. I Filistei hanno provveduto a Delilah queste cose. Or c'erano dei uomini adeguati presso di lei in una camera interna. Egli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ma egli ruppe le corde come si rompe un filo di stoppa quando sente il fuoco. Così il segreto della sua forza rimase sconosciuto. Poi Delilah disse a Sansone: ecco, ti sei preso gioco di me e mi hai raccontato bugia. Or dunque ti prego, dimmi con che ti si potrebbe legare. Ella rispose: se mi legano con fune nuove che non sono mai state adoperate, io diventerei debole e sarei come qualsiasi altro uomo. Perciò Delilah prese dei fune nuove, lo legò e gli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ora c'erano dei uomini adeguati nella camera interna, ma egli ruppi come un filo di fune che aveva le braccia. Cioè, uno penserebbe: Sansone, ma non capisci, no? I Filistei ogni volta vengono là per ammazzarti e tu, puh, no? Non hai capito che questa donna non è con te, che ti vuole distruggere? Però sapete, il peccato è così anche nella vita di un credente, ci rende scemi, ci rende stupidi, ciechi. E più compromettiamo il nostro cammino col Signore, no, più ciechi diventiamo, più stupidi, più non ci accorgiamo quello che ci sta accadendo. Allora Delilah disse, versetto 13, a Sansone: fino ad ora ti sei preso gioco di me e mi hai raccontato bugie. Dimmi con che ti posso potrebbe legare, ed egli rispose: non dovresti che intrecciare le sette trecce del mio capo con l'ordito. Allora, avete notato qualcosa qua? Voi sapete qual era la forza di Sansone? Qual era la forza? I capelli. All'inizio lui ha detto: prendi queste corde, fatti così, prova, pa! Prendi quelle nuove maglie, pa! Però vedete che lui sta avvicinando il segreto. Lui non dice: tagli i miei capelli, ma dice: fai le trecce con i miei capelli con quest'altra roba. Però vedi, un credente, se tu giochi col peccato, no, ti avvicini il fuoco, sarai bruciato prima o poi. Essi li intrecciò e li fissò al subbio, poi gli disse: Sansone, i filistei ti sono addosso. Ma egli si svegliò dal sonno e strappò via il subbio del telaio e l'ordito. Allora egli disse: come puoi dirmi ti amo, mentre il tuo cuore non è con me? Già tre volte ti sei preso gioco di me e non mi hai detto dove risiede la tua grande forza. Ora, poiché essi lo importunavano ogni giorno con le sue parole e lo sollecitavano con insistenza, egli ne fu irritato a morte. E anche per noi credenti c'è una lezione. Satana non, no, finché noi non saremo in gloria, lui non mollerà mai a cercare di comprometterci. E le ha perso tutto il cuore e le disse: non è mai passato il rasoio sulla mia testa, perché sono un Nazareo, o Nazareno. Addio. Del seno di mia madre, se fosse rasato, la mia forza se ne andrebbe. Diventerei debole e sarei come qualsiasi altro uomo. Quando Della si rese conto che egli le aveva aperto tutto il cuore, mandò a chiamare i principi dei Filistei e fece dire loro: venite su questa volta, perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore. Allora i principi dei Filistei salirono da lei, portarono con sé il denaro. Ella lo addormentò quindi sulle sue ginocchia. E così vuole il diavolo, no? Che noi della Chiesa dormiamo nel ginocchio del mondo. No? Che noi viviamo nutrito delle cose di questo mondo. Chiamò un uomo e gli fece radere le sette trecce della testa di Sansone, poi cominciò a maltrattarlo e la sua forza lo lasciò. Allora egli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Egli si svegliò dal sonno e disse: io ne uscirò come tutte le altre volte e mi svincolerò. Qual è il peccato di Sansone ora? L'orgoglio. Secondo me Sansone ricorda tanti anni fa quando lui camminava con Dio. E nel suo inganno lui dice: io posso in qualunque momento liberarmi da questo peccato. Ma è un inganno. Come Israele nei tempi di Osea. La loro forza è stata tolta e loro non si accorgono. E anche Sansone dice: io sono forte, io mi libererò da queste cose. Ma non sapeva che l'Eterno si era ritirato da lui. E i figli stessi lo presero, lo cavarono gli occhi e lo fecero scendere a Gaza, lo legarono con catene di bronzo e fu posto a girare la macina della prigione. Quindi grazie a Dio poi sappiamo la fine di Sansone e poi lui è tornato al Signore alla fine. Però che, cioè, potevo fare una vita molto più bella. Secondo me il destino di Dio era una vita molto più bella. Un credente vittoriosa. Ma lui, comprendete, anche noi credenti, no? Mano a mano, no? Guardiamo un po' questo, ascoltiamo quello, leggiamo il giornale. Comprendete, il nemico non è che il diavolo viene da noi come credenti e dice: perché non ti unisci ai satanisti, no? E fai riti diabolici a mezzanotte, no? Il diavolo ti viene con questo tipo di tentazione? No, lui dice: ma sì, ma questo film non è così cattivo. Sì, qualche parolaccia, qualche cosa. Ah sì, questo giornale chi? Io li conosco solo perché sono nell'ufficio di mio dottore. Non li comprerò mai per leggere, no? Tutto il gossip, no? Dell'Italia, no? E tu dici, ma sfogli un po' questa cosa, no? Ma stai attento. Cioè, queste sono parole pure, queste sono parole che ci danno vita. E se non stiamo attenti, senza accorgerci, noi saremo addormentati, no, sul ginocchio del diavolo. E perderemo la nostra forza, come Israele. I stranieri divorarono la sua forza, tornando in Osea, ma egli non se ne accorge. Se hai dei capelli grigi sparsi qua e là, ma non se ne accorge. I capelli grigi io un pochettino ce l'ho. Le fiamme dei fianchi, no? Come una bella macchina. E io mi sono accorto che sto invecchiando. Però cos'è il peccato di Israele? Non si accorge, no, quello che sta succedendo. Non si rende conto. Anche la chiesa di Laodicea, quando il Signore disse a loro, no? Tu dici, io sono ricco, io sono questo, questo, questo. Cosa dice il Signore alla chiesa di Laodicea? Non sai che tu sei nudo? Guardiamolo. In Apocalisse capitolo 3. Versetto 14. E l'angelo della chiesa di Laodicea scrive queste cose, dice: l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo, o forse tu freddo o caldo, perché così, perché sei tiepido, non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Poiché tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla. E non sai. Vedete che la chiesa di Laodicea è uguale a Israele nei tempi di Osè. Tu non ti sei accorto. Tu pensi di essere forte e ricco, che non hai bisogno di nessuno o di nulla. Ma il Signore dice così, io ti vedo tu. Tu sei quello che è disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Non è una bella raccomandazione del Signore. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti, delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità. E di ungerti con gli occhi con colirio affinché tu veda. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. E quindi più o meno questo è il messaggio anche di Osea al popolo di Israele. L'orgoglio di Israele, versetto 10, testimonia contro di lui, ma esse non tornano all'Eterno, il loro Dio, né lo cercano nonostante tutto questo. Quindi stanno accadendo tutte queste cose brutte, ma invece di cercare la faccia di Dio, di ravvedersi, Israele va a cercare aiuto dalle altre nazioni. Qui in versetto 11, Efraim è una colomba stupida, senza intendimento. Essi invocano l'Egitto e vanno in Assiria. Mentre andranno, stenderò su di loro la mia rete e li farò cadere come uccelli nel cielo, li castigherò come è stato annunziato alla loro assemblea. Guai a loro perché si allontanano da me, distruzione per loro perché si sono ribellato contro di me. Io vorrei riscattarli, ma essi dicono menzogne contro di me. Vedete di nuovo, il cuore di Dio è di redimerli. Ricordate Osea redento Gomer dopo la sua prostituzione? Essi non gridano a me con il loro cuore, ma si lamentano sui loro letti. Si radunano insieme per il grano e il vino e si ribellano contro di me. Quindi il Signore non dice che non gridano a me, ma lui dice che loro non gridano con il cuore. Come anche Gesù in Matteo 15,8 di farisei ha detto, questo popolo con la bocca, no? Mi adulano, ma il loro cuore è lontano da me. Quindi Israele esternamente, loro facevano tutte le cose religiose, andavano al culto, sapevano tutte le parole dei credenti. Dio dice, gridano a me, ma non veramente. È solo una farsa, è un preso in giro. Anche se li ho castigati e ho fortificato le loro braccia, essi macchinano del male contro di me. Essi tornano, ma non all'Altissimo. Sono come un arco fallace, i loro principi cadranno di spada per il furore della lingua, questo tornerà alla loro divisione nel paese di Egitto. Quindi anche qui, sono dice, io li ho castigato, li ho fortificato, cioè ho cercato di correggerli, ma non hanno voluto. Giriamo in Ebrei capitolo 12. Il passo che ho citato all'inizio dello studio. In Ebrei 12, versetto 7. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri, secondo la carne li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al Padre dei Spiriti per vivere? Quest'ora infatti ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene. Ma Egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi alla Sua santità. La parola di Dio, in vari passi della parola, Dio dichiara, io sono santo, siete anche voi santi. E il scopo nella vita di ognuno di noi è la santità. Dio vuole che noi partecipiamo, sì, per fede. C'è stato un scambio, no? Cristo ha preso su di sé i nostri peccati, noi abbiamo preso la sua giustizia. Però siamo tutti in un processo di santificazione, di purificazione. E ognuno di noi come credente, il Signore vuole portarci sempre in modo maggiore una vita consacrata a Lui. Cioè, come la terra promessa, no? Ricordate quando i tribù di Israele arrivarono al Giordano? Cosa disse il Signore? Io non vi farò conquistare tutto di un colpo, perché poi il paese diventerà selvaggio, ma a pezzettini. E secondo me questa è una figura anche della vita, perché la terra di Israele non è il paradiso. La terra promessa è una figura della vita cristiana, in cui ognuno di noi veniamo alla conversione, noi il Mar Rosso, e poi Dio vuole portarci nella vita vittoriosa come credenti. E questo Lui fa mano a mano. Quando siamo nuovi credenti, cioè quando io ho conosciuto il Signore, no? Subito capivo che la fornicazione, le droghe, non potevo più drogarmi, non potevo più ubriacarmi. Cioè quelle cose grossolane, no? Subito il Signore ha preso cura. Diciamo che io ho reso il Signore. Ma non è che la conquista è finita là. Ognuno di noi, ci sono aree della nostra vita che lo Spirito Santo dice: io voglio possedere anche quel territorio nella tua vita. E magari chi è credente più maturo, magari il Signore ti ha dato la vittoria su quelle peccate grossolane, però Lui vuole magari lavorare su solo i tuoi pensieri o i tuoi atteggiamenti. No, la permalosità, l'orgoglio. Queste sono cose che sono nascoste, nessuno le vede. Noi veniamo in chiesa, pace, fratello, alleluia. Ma il Signore sa. In ognuno di noi ci sono aria, e lo Spirito Santo dice: Craig, io voglio anche questa parte di te. E Dio ci corregge perché ci ama. E a volte non vediamo la correzione come un gesto di amore. I miei figli non lo vedono. Voi sapete che io credo nella paletta. Perché la Bibbia lo dice: chi il padre che non ama i suoi figli non lo corregge. Ma quando io devo dare una scolacciatina, sì, niente di che lascia danni permanenti, ma sai, un pizzicotto nel posteriore fa bene, perché i bambini devono crescere comprendendo che ci sono conseguenze della disobbedienza. E i miei figli, quando li devo dare, non è che dicono: oh papà, grazie come hai dimostrato tuo amore verso di me. No. No, tu sei cattivo, tu sei... io non ti voglio più bene. No? Va bene, quando sarai grande capirai. Io ringrazio Dio che mio padre non mi lasciava correre come un selvaggio. Ringrazio Dio che io ho avuto un'educazione dai miei genitori. E qui l'autore di Ebrei dice: quanto di più il Padre Celeste. Lui dice: i nostri padri carnali magari ci correggevano, a volte sbagliavano, a volte facevano bene, cioè facevano secondo un ragionamento umano, ma il Padre Celeste quando ci corregge è perché ci ami, è perché Lui vuole che partecipiamo alla Sua santità. E quindi il scopo di Dio, perché di nuovo non dobbiamo guardare Osè e dire: vabbè, quelli erano Israele migliaia di anni fa, erano cattivi, erano brutti, no, portiamo a casa Montebellone questa sera, no? Quando il Signore ci corregge, accettiamo la correzione, E dice, va bene Signore, come Davide, il Signore è stato buono che mi è corretto. Così ho imparato a camminare secondo la Tua parola. Forse siamo come Israele. No, il Signore ci corre. No. Io cercherò in Egitto. Io cercherò in Siria la mia forza. Io cercherò in qualche modo di arrangiarmi. Stiamo attenti. Perché questo libro ha molto a che fare con noi. Non dobbiamo pensare che distacca in un'altra cosa. No, è proprio con noi. Qual è il nostro atteggiamento? Secondo me a volte, io confesso, a volte io sono come Israele, io ribello. Non accetto. Ma è sbagliato. Perché se Dio mi corregge, perché mi ama. E ama voi. Amen.